Il mondo alla radio.
Dopo la pandemia di Covid-19, il paese ripartirà grazie anche all'aiuto del terzo settore, del volontariato. Benvenuti all'ascolto di questa seconda parte del Mondo alla Radio.
Una delle cose che più mi ha toccato quando 6 anni fa sono arrivato a Roma è il volontariato italiano. Ma è grandioso, è grandioso. Voi avete 3 cose grandi che implicano una organizzazione fra voi. Il volontariato, che è molto importante, il cooperativismo, che è un'altra capacità che voi avete di farne cooperative per andare avanti, e gli oratori nelle parrocchie, 3 cose grandi. Grazie di questo.
Dunque era il 2019 e la pandemia nemmeno ce la potevamo mai immaginare. Papa Francesco, ricevendo l'Associazione Italiana Lotta alle Leucemie in Vaticano, parlava appunto del valore del terzo settore del volontariato. Allora, lo diciamo, se l'Italia è riuscita a reagire alla pandemia lo deve anche alle cosiddette imprese sociali, che sono anche molto sui territori, e all'esercito di volontari. Pensate che si calcola che siano almeno 5 milioni gli italiani che fanno settimanalmente attività di volontariato in un modo o un altro. Allora, il terzo settore vuole essere un attore nel processo di sviluppo sostenibile che il paese dovrà necessariamente attuare per superare, speriamo il prima possibile, questa pandemia. Il forum è l'organismo di rappresentanza del terzo settore italiano ed è l'ente maggiormente rappresentativo. Infatti vi aderiscono 94 reti nazionali a cui fanno riferimento più di 158.000 enti presenti e operanti in tutto il territorio. Gli obiettivi vedono operative almeno una o più reti nazionali aderenti al forum. Si va da un minimo di 9 enti per l'obiettivo 6, ovvero acqua pulita e servizi igienico-sanitari, a un massimo di 51 enti per l'obiettivo, il cosiddetto obiettivo 11, ovvero città e comunità sostenibili. Ecco, questi noi ve li abbiamo citati perché sono tutti dati che dimostrano che il terzo settore non si occupa solo di stato sociale, ma va oltre. Allora, proprio per parlarne, abbiamo con noi la portavoce del forum, Claudia Fiaschi.
Il terzo settore, abbiamo presentato da poco la seconda ricerca sull'impatto sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, e la prima conclusione che abbiamo tratto è proprio il fatto, l'evidenza che il terzo settore nelle sue diverse forme è già sintonizzato sugli obiettivi dell'agenda di 2030, su tutti gli obiettivi, con un impegno strutturato, capillare nel territorio e diffuso e anche qualificato su tutti i 17 gli obiettivi, e in particolare su quelli più importanti che questa emergenza ci consegna. Penso alla povertà, penso al tema della salute, penso al tema dell'educazione, penso al tema della non autosufficienza, penso al tema del lavoro, con soluzioni non solo ordinarie ma anche di innovazione sociale che sono preziosissime proprio in questo momento. Quindi la centralità del terzo settore sulla capacità del paese di mettersi sulla strada degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030, a nostro avviso sembra insomma uno spazio enorme, uno spazio importante, che è un asset del paese che andrebbe valorizzato, che andrebbe forse riconosciuto con una centralità diversa da quella che anche il PNR ha individuato.
Appunto, mancano comunque degli strumenti legislativi, perché dobbiamo in qualche modo, dopo questa pandemia, anche rivedere il funzionamento del welfare.
Ma più che non so se mancano strumenti legislativi, mancano delle scelte politiche convinte che comprendano che questo è un asset e come tale va messo in condizioni di sprigionare un potenziale. Sicuramente l'arrivo delle risorse del PNR e della programmazione comunitaria rappresenta in questa direzione un'opportunità. Nel PNR timidamente si è accennato all'importanza di coinvolgere il terzo settore attraverso lo strumento della coprogrammazione e in alcune misure È chiaro che questo denota che questa consapevolezza e questa convinzione politica non c'è, perché se io sapessi che questa è un'infrastruttura che devo potenziare, come noi siamo convinti, avrei fatto una scelta più radicale, ma siamo convinti che comunque l'opportunità va colta e non va mancata. Il terzo settore non è soltanto un sistema da regolare, da riformare, da riempire, insomma, di regole, cioè questo lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo, completeremo la riforma, speriamo di completarla al meglio, ma in questo momento oggi il paese per ripartire ha bisogno di mettere in condizione i soggetti che possono correre per costruire un modello di sviluppo diverso, di essere in condizione di correre.
Fiaschi, adesso in questo momento è, secondo voi, bisogna puntare di più su una collaborazione con le istituzioni statali oppure con altri soggetti privati, appunto per aumentare le garanzie?
Ma noi crediamo che uno sviluppo sostenibile e sano è frutto della capacità di collaborazione tra tutti gli attori, pubblici e privati. Far coordinare le risorse, le competenze e le iniziative. Quando accade questo, lo abbiamo visto nel momento della pandemia, dove dovevamo essere più virtuosi di sempre, otteniamo un grande impatto di risultato, otteniamo una minima sovrapposizione tra gli attori, una grande capacità di costruire legami che poi rimangono duraturi. Noi quindi siamo convinti che bisogna collaborare con le istituzioni, perché sono le istituzioni a cui i cittadini affidano la responsabilità di prendere delle decisioni collettive, ma anche affidano le nostre risorse, le risorse della fiscalità, per amministrarle in quella direzione. Dobbiamo però anche collaborare con il mondo dell'economia, con gli operatori finanziari, con il mondo delle fondazioni d'origine bancaria, con i diversi soggetti di terzo settore che operano in una comunità, perché tutti insieme siamo in grado di avere un impatto decisivo, strutturale e duraturo. Di questo siamo convinti, e anzi questo è uno dei temi con cui il PNR dovrebbe essere assolutamente impostato, insieme a tutta la programmazione delle risorse comunitarie.
E allora il terzo settore e il volontariato hanno un peso, un ruolo fondamentale anche nella cooperazione internazionale. Pensate che secondo l'ultimo rapporto della Banca Mondiale recente, aprile 2021, il debito dei paesi a medio e basso reddito è cresciuto, pensate, di 8,5 trilioni di dollari. La crescita del peso del debito è continuata anche nel 2020, questo un periodo di pandemia, costringendo anche molti paesi a pagare interessi e restrizioni del capitale, proprio quando queste risorse invece erano, diciamo noi, essenziali per far fronte alle spese sanitarie e al sostegno dell'economia. Anche di una maggiore redistribuzione della ricchezza si occupa la FOCSIV, che sarebbe la Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario. Allora sentiamo il vicepresidente Antonino Santomartino.
La proiezione è che la cooperazione internazionale deve diventare sempre di più il tessuto connettivo del sistema globale della solidarietà internazionale. Un grande sistema globale interconnesso con più attori, in cui in particolar modo le ONG contribuiscono a quella costruzione appunto del tessuto connettivo.
È un lavoro sicuramente non facile. Quali ostacoli trovate?
Troviamo gli ostacoli sicuramente, posso citarne alcune, come a volte spesso non ci sono molte politiche coerenti da parte dei governi, non ci sono sicuramente abbastanza risorse per poter attuare una politica efficace di cooperazione internazionale, e ovviamente ultimamente una difficoltà è stata sicuramente quella della pandemia, ma io credo che due cose da segnalare sono sicuramente a volte la mancanza di coerenze politiche e assolutamente la mancanza di risorse adeguate.
Senta, è un ruolo anche che in qualche modo aiuta a stabilizzare tante aree che sono in difficoltà per conflitti o problemi sociali?
Sicuramente, assolutamente. Il terzo settore a livello internazionale sui territori partecipa alla costruzione e al mantenimento del tessuto sociale. In questo si differenzia dall'intervento, per esempio, umanitario, dalla gestione delle crisi, perché opera appunto nel lungo tempo tra una crisi e l'altra, sperando ovviamente che non ce ne siano molte. Questo è quello che ci differenzia appunto dall'intervento umanitario. Pensi che molte organizzazioni aderenti alla FOCSIO sono nei paesi da oltre 40 anni, penso a Progetto Mondo nel Perù da 48 anni, dalla CPS in Senegal da 47, dal CEFA in Tanzania da 35 anni. Questo significa conoscenza del territorio, presenza costante.
Ecco, le prospettive della FOCSIB in questo momento quali sono?
Le prospettive della FOCSIB sono su molti livelli, sono su più canali. Sono sicuramente quello di contribuire appunto alla creazione e allo sviluppo di un sistema Italia per quanto riguarda la cooperazione italiana, per rilanciare la cooperazione italiana e attuare quello che è scritto nell'articolo della nuova legge, cioè una cooperazione internazionale parte qualificante della politica estera. Ma semplicemente che abbiamo bisogno sia, lo posso lasciare così, per creare questo grande tessuto connettivo, per rilanciare il sistema Italia della cooperazione internazionale, abbiamo bisogno sicuramente, da un lato, di una politica che ci aiuti a sviluppare questo sistema, più attento sui temi, più coerente e che dia risposte concrete. Dall'altro, abbiamo bisogno dei cittadini, perché noi siamo soltanto degli strumenti e ovviamente soltanto una grande consapevolezza di questo Paese da parte dell'opinione pubblica può spingerci a fare e a lavorare meglio.
Ecco, una grande consapevolezza che passa attraverso quali strumenti?
Quello della conoscenza reciproca, quello di capire che la cooperazione internazionale non è carità, non bisogna distinguere la solidarietà dalla solidarietà internazionale. La solidarietà internazionale rientra nel più grande ambito della solidarietà. Non investire, mi passi il termine, nella solidarietà internazionale significa non investire in noi stessi. Quindi bisogna comunicare sempre di più, in maniera sempre più puntuale, che lavorare nella solidarietà internazionale oggi significa lavorare anche per noi, per tutti, in maniera paritaria per tutti. Bisogna investire nella solidarietà internazionale per rendere questo mondo migliore per tutti.
Ma chi sono i volontari? Allora, i volontari sono giovani, ovvero il 10% e meno di 34 anni, ma soprattutto, noi diciamo maturi, non anziani. Il 16% infatti ha più di 55 anni. Ecco, dal 49 è attiva ANLA, l'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani Onlus. È costituita dai lavoratori anziani delle aziende italiane e da tutti coloro che ancora hanno voglia di contribuire, così si dice, diciamo, sul loro sito internet, a costruire la nostra società, perché riconoscono nel lavoro, nella professionalità, nell'esperienza un valore. Allora, ecco noi il presidente Edoardo Patriarca. Buon pomeriggio, Patriarca.
Buon pomeriggio a lei, Guarasci, ben trovato.
Allora, quanto c'entra il volontariato con la vostra associazione?
Ma guardi, c'entra nel senso che tutto quello che viene fatto dai soci di ALLA, che sono quasi, l'ultimo censimento, 20.000 persone, fanno attività di volontari, cioè tutte le iniziative che vengono svolte dai gruppi ALLA sono fatte da volontari. Non siamo un'associazione, come si dice in base alla legge del terzo settore, di volontariato, siamo, meglio dire, un'associazione di volontari, siamo piuttosto un'associazione di promozione sociale che poi sui territori o con le aziende, assieme con le aziende, a volte anche gruppi autonomi sui territori, svolgono delle attività di volontariato, di cittadinanza attiva, di collaborazione con le aziende e quindi una presenza di persone anziane, mature, come dice lei, soprattutto laddove sono radicati, ecco, un po' in tutta Italia, molto nel centro-nord, un po' meno nel sud, ma insomma adesso nei piani di sviluppo che svilupperemo nei prossimi anni cercheremo di rafforzare anche questa presenza nei territori. Direi che la cosa però più diciamo, come dirle, legata alla sua storia di associazione, è un'associazione di volontari nata come gruppi aziendali, quindi ha avuto una grande stagione,
ecco,
presente.
Ecco, gruppi aziendali, ma le aziende quanto favoriscono il volontariato in Italia? Oppure è sempre una cosa, vabbè, la fai, però poi alla fine te ne occupi te, magari ti prendi le ferie, giorni di recupero e così via?
Guardi, se dobbiamo essere sinceri, non tante sono le aziende. L'ultima l'ultimo censimento, se ricordo bene, di Sodaritas, che è una fondazione di Asso Lombarda, di Asso Lombardia, Confindustria praticamente, segnalava questa esperienza di volontariato addirittura di impresa, cioè l'azienda che sostiene l'attività di volontariato in quanto lavoratore di quell'impresa. Sono esperienze molto belle, però molto davvero ancora una nicchia, ecco. Quindi l'obiettivo anche nostro è quello di sollecitare le aziende laddove siamo ancora presenti a far sì che questo gruppo aziendale, questi gruppi che comunque fanno onore a questa azienda perché sono testimoni di una lunga storia di competenza, di lavoro, di trapasso nozioni, come si direbbe oggi nello scoutismo, possono anche, soprattutto verso i giovani lavoratori, svolgere questa azione promozionale, quindi sostenendo l'attività di come lavoratori e volontari, soprattutto nelle organizzazioni sul territorio. Ce ne sono tante, però se, a dire il vero, se deve, ad essere proprio sinceri, è ancora un'esperienza davvero piccola, coinvolge poche aziende e soprattutto grandi aziende che hanno la capacità di organizzare e di costruire relazioni col mondo del volontariato, con le ONG, con tutto quello che c'è sul territorio come forma di promozione di cittadinanza attiva in quanto lavoratore di quell'azienda. Quindi io spero davvero che si vada in questa direzione, credo che sia un modo anche per ripensare le imprese, per ridare significato e senso a queste parole come sostenibilità, responsabilità sociale.
Eh sì, perché poi alla fine ne parliamo, sono belle parole che magari facciamo a volte difficoltà a trovare anche nel vocabolario, ma in realtà hanno un senso concreto e questo senso poi va portato nella vita quotidiana.
No, è certo, perché si rischia davvero poi di fare molta retorica, come ahimè forse oggi accade sul tema della sostenibilità, dell'ambiente, della premura per il capitale sociale e umano, come si dice, della presenza dell'azienda sui territori. Oggi queste parole vengono spesso evocate, giustamente, perché sono anche il futuro di questo nostro paese, però certo c'è da fare ancora tanta strada e credo che i gruppi aziendali, che non sono tantissimi oggi presenti in Italia, che alla raggruppa ancora, possono dare un contributo a far sì che l'azienda scopra fattivamente che quando si parla appunto di rapporto col territorio, rapporto con le comunità, non è soltanto uno slogan, ma un modo anche di farsi presenti attraverso i propri lavoratori. Credo che sia un futuro da percorrere, ecco, con grande determinazione.
E speriamo che arrivino anche nuove norme per facilitare anche questo, perché tutto sommato il terzo settore, ma io ribadisco anche il volontariato, ha contribuito a far uscire, o meglio ancora non siamo usciti, comunque a resistere più facilmente a questa terribile pandemia che c'è stata. Pensiamo solo ai volontari che la notte hanno assistito i senza tetto o i migranti. Allora io ringrazio Edoardo Patriarca, che è presidente di ALLA, Associazione Nazionale Lavoratori Anziani Onlus. Buon pomeriggio, Patriarca.
Grazie a voi, grazie Borasci. Sun is shining 24/7, 'cause when we're together it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree.
Allora, noi continuiamo a fare il nostro programma. Spesso fare il volontario è una scelta di vita, una scelta che arriva alla fine di un processo di maturazione. Noi siamo andati alla Caritas di Roma, a Via Casilina, dove c'è un emporio, un dormitorio e anche un centro dentistico. Anche là lavorano tanti volontari. Ecco, Paolo Galli è un volontario storico in qualche modo di quel centro e ci racconta appunto come la sua esperienza è nata.
Inizia nel 98, quando a un certo punto ho proprio sentito il desiderio di riavvicinarmi, diciamo, alla mia cultura, e quindi questo ho fatto e ho cominciato a ritornare a messa, ho ricominciato a frequentare la parrocchia. Poi a un certo punto ho avuto il bisogno, anche diciamo consigliato da un sacerdote, ho avuto bisogno di sporcarmi le mani, ho avuto bisogno di fare il servizio praticamente, di lavorare, di dare un senso a questo mio ritorno.
Senta, e che cosa lei riceve quando fa il volontario?
Ricevo tanto, prima di tutto è un dovere, lo sento come un dovere, lo sento come qualcosa che io devo dare, quindi senz'altro. E poi ricevo tantissimo, perché quando uno si sente... No, capisci che tu stai proprio facendo il minimo indispensabile, il minimo che tu puoi fare nella vita, perché poi dopo essere cristiano, essere un uomo, significa guardare agli altri, no? Quindi ti accorgi che i problemi sono tantissimi, anzi frequentando queste realtà ti accorgi che i problemi sono tanti, che il tuo apporto è minimo. Ma proprio è il minimo, ma questo è il minimo comune denominatore per un cristiano, voglio dire, è la minima cosa che può fare. Quindi, e poi ricevi tanto, ricevi diciamo di contraccolpo, tu ricevi tanto, perché la gente ti guarda anche con una sorta di stupore, perché tu dici: ma possibile che tu fai questo? E quindi tu ti trovi nella situazione di dire: sì, ma io no, poi alla fine non faccio niente, e ricevo tantissimo dalle persone che ti guardano con gratitudine, ti guardano con affetto, perché poi nascono storie, nascono affetti, nascono situazioni, insomma.
Quale preparazione bisogna avere per fare il volontario in una Caritas?
Quando sono andato in pensione ho fatto una full immersion, perché diciamo sono stato il responsabile di alcuni servizi come l'emporio, la logistica e l'ufficio acquisti. Quindi in questi ultimi 7 anni ho fatto un'immersione totale. In questi oltre 20 anni sono stato un animatore della formazione dei volontari. Serve che cosa serve? Noi la Caritas cerca di formare proprio con questi corsi. Faceva prima del Covid, perlomeno ha fatto sempre due corsi diciamo all'anno, uno a ottobre e uno a febbraio, che durano molto seri, che durano almeno 45 giorni, in cui si cerca di spiegare come ci si deve comportare, ma poi alla fine ciò che si dice è che uno deve andare lì con umiltà, devi andare lì a servire, e se tu hai, ci vuole una bella motivazione. Questa motivazione può essere diciamo di livello spirituale, o può essere di livello sociale, non ha importanza, però ci vuole una grande motivazione. Quando c'è la motivazione e l'umiltà ad essere nudi davanti alla persona che tu accogli, che tu servi, allora ecco, questo insegniamo, questo serve. Ed è per questo che probabilmente c'è un grande turnover, no? I volontari vanno e vengono, proprio perché la motivazione tante volte può cedere o altro, insomma.
E allora finisce qua questa seconda parte del Mondo alla Radio. Abbiamo parlato di terzo settore e di volontariato, sembrano in qualche modo dei sinonimi, ma in realtà non lo sono, perché il terzo settore sono tutte quelle imprese sociali che sono radicate sul territorio, che in qualche modo lavorano assieme alle istituzioni. I volontari invece sono coloro che appunto decidono di spendere una parte del loro tempo in modo gratuito al servizio degli altri. E come vi avevo detto, in Italia sono almeno 5 milioni. C'è un nutrito gruppo di giovani, ma soprattutto il 16% ha più di 55 anni, scusate. In sostanza un'esperienza bellissima che forse tutti noi in qualche modo potremmo e dovremmo fare. Allora, finisce qua il nostro programma. Vi ringrazio, ovvero io, Alessandro Guarasci. In regia però ci sono anche Stefano Sparro e Alessandro Carucci. Buon pomeriggio a tutti.
Stai ascoltando Radio Vaticana.